Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Il Pincio, se ne è parlato molto durante tutta l'estate a causa del progetto che prevedeva la costruzione di un parcheggio proprio sotto questi bellissimi giardini. Dopo polemiche e riunioni, la decisione finale, il parcheggio non si farà, ma verrà ampliato quello già esistente al galoppatoio di Villa Borghese. Ora tutti hanno seguito questo tira e molla fra politici e archeologi, ma la domanda è: quanti hanno parlato in tutto questo periodo della storia del Pincio? Quali sono le origini di questo colle? È per questo che abbiamo invitato Romolo Augusto Staccioli, il professore ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Dunque, fine delle polemiche sul parcheggio sì, parcheggio no, e ora possiamo sapere qualcosa proprio della storia del Pincio o Colle Pinciano, giusto?
Sarebbe ora, perché è un aspetto che è stato completamente trascurato durante, come giustamente detto, durante le polemiche estive. E, fra l'altro, fra parentesi, io ho parlato del progetto di asportare, di estrarre, no, la collina dal suo sito naturale, di metterci al suo posto una protesi, che più o meno si trattava di questo, ma lasciamo perdere.
E la collina poi originale dove la mettevamo?
La tiravano fuori, no, a forza di sterramenti. Dunque, il Pincio non è, non fa parte dei famosi sette colli, però possiamo dire che ne è un parente stretto. E che ai sette colli era comunque collegato attraverso quella, diciamo, l'estremo lembo nord-occidentale del Quirinale, lì dove oggi c'è il largo di Santa Susanna, per intenderci, alla fine di via Barberini. E allo stesso Quirinale, dallo stesso Quirinale, il Pincio era separato, perlomeno in una parte, dalla stretta valle che poi è stata in tempi moderni in gran parte colmata, la Valle del Tritone, quella dove passa, dove sale o scende naturalmente vista dall'altra parte, la Via del Tritone e la stessa via Barberini. Una valle, una stretta valle che un tempo era percorsa da un torrentello che scendeva verso il Campo Marzio e andava a impaludarsi nella zona bassa, nella zona più bassa del Campo Marzio, tra Sant'Andrea della Valle e la Chiesa Nuova, la Vallicella. Sono tutti toponimi che continuano a indicare questa depressione del Campo Marzio. Bene, staccatosi dal Quirinale, il Pincio arrivava al Tevere praticamente, dalle parti di Piazza del Popolo, di Porta del Popolo, come ancora oggi, naturalmente. E quindi, in questo modo, si può dire che chiudeva a nord e dunque anche proteggeva tutta l'ampia distesa del Campo Marzio, quella compresa entro la doppia ansa del fiume fino all'isola di Berina.
Quindi una parte era delimitata dal Tevere?
Dal Tevere, certo, con le due anse, l'ansa e la controansa. E dall'altra parte naturalmente c'era il Quirinale, no, che saliva su. Sono situazioni che controlliamo ancora oggi naturalmente. E sulla parte settentrionale, nel versante settentrionale, questa lunga striscia del Pincio che appunto chiudeva tutta la zona del Campo Marzio. Dunque c'era un'importanza strategica, fra l'altro, questo colle aveva un'importanza strategica, oltre che naturalmente l'importanza che gli veniva dal fatto che serviva, no, a completare, a definire, no, su quel versante, diciamo, il paesaggio romano. Senza il Pincio, insomma, non sarebbe inconcepibile.
Anche perché, no, quella parte si trovava all'entrata della città, porta...
Sì, beh, poi è diventata anche uno degli ingressi della città, dalla parte settentrionale, in un secondo tempo. Ma noi pensiamo, no, di trovarci appunto a Piazza
in
Barberini
un secondo
o
tempo,
anche più,
scusa,
giù al Tritone.
Quando hanno fatto, no,
E non avere di fronte l'altura del Pincio, via Veneto, eccetera, sarebbe un'altra cosa, sarebbe un altro paesaggio. Quindi, dunque, è importante anche da questo punto di vista. Oh, quale uso hanno fatto di questo colle gli antichi, visto che non apparteneva ai Sette Colli, non faceva parte della città più antica, eccetera? Quale destinazione gli hanno riservato? Dato che appunto, come dicevo, per molto tempo rimane fuori dalla città, pensiamo che le mura più antiche correvano lungo le pendici del Quirinale, dove è Palazzo Barberini, per esempio. Quindi tutto il resto era fuori e il Pincio era completamente fuori. Beh, il primo uso di cui abbiamo notizia...
Lucullo ci si fece costruire una villa.
Lucullo viene dopo. Lucullo viene dopo.
Quindi c'è ancora...
Il primo
c'è
uso
prima.
È di tipo funerario.
Ecco.
Funerario. Prima di tutto è lungamente sul colle e a partire dalla via Salaria, no? Lungo la via Salaria, che saliva dal Campo Marzio e attraversava il Pincio scavalcandolo, no? Per uscire poi da quella che sarà in seguito la Porta Pinciana, per l'appunto, la Porta Pinciana delle mura aureliane. Quindi dunque prima lungo la via Salaria, poi anche sulle pendici meridionali del colle, quelle che erano rivolte verso la città, verso il Campo Marzio, da dove si vedevano, come succedeva in molte città etrusche, c'erano tombe diffuse, no? e molte di un tipo particolare. È interessante questo ricordarlo. Naturalmente non ce n'erano soltanto sul Pincio di questo tipo, però sul Pincio tombe di questo genere ce n'erano. Ed erano le tombe che potremmo chiamare a giardinetto.
Come sono fatte?
E cioè con la tomba vera e propria sistemata, collocata al centro di un piccolo spazio aperto, quadrangolare, uno spazio all'aperto, delimitato da un muretto, che era un vero e proprio giardinetto.
Oggi non c'è più posto per fare questo.
Beh, però ci sono le cappelle certe volte che ne occupano di più di posto, cappelle funerarie. Dunque un giardinetto, dicevo, quello che gli antichi chiamavano ortulus, col diminutivo da ortus, che significa giardino. Ecco perché Svetonio chiama il Pincio il colle dei giardinetti, il collis ortulorum, no? Il colle dei giardinetti, o dovremmo dire meglio delle tombe a giardinetto. Oh, interessante ricordare che all'interno di questi recinti molto spesso si trovavano, oltre naturalmente a piante di vario genere, qualche alberello, eccetera, si trovavano spesso un pozzo, per esempio, un piccolo forno addirittura su un angolo, su un lato, magari anche un triclinio, addirittura uno spazio predisposto per distendersi sopra a consumare i banchetti funerari.
Quindi c'erano cisterne nel sottosuolo?
No, bastava un pozzo che poteva arrivare fino a pescare una falda acquifera. Ora, a che cosa serviva il pozzo e il forno? Serviva a preparare le focacce, che venivano naturalmente impastate, la farina impastata con l'acqua attinta sul posto e poi cotta in questo piccolo forno e consumata quindi nel triclinio durante i banchetti rituali. Ho questo uso di sistemare sul Pincio le tombe durò molto a lungo. Pensiamo che perfino Nerone fu sepolto lì. Fu sepolto sul Pincio nel...
Scusa, ma la tomba
68.
Di Nerone non sta sulla Cassia?
No, la tomba di Nerone... Sì, noi diciamo tomba di Nerone...
È proprio, cioè, un quartiere,
quella località,
sulla
un quartiere addirittura ormai entrata a far parte integrante della città.
Ma la
quella,
tomba non si trova...
Quella è una favola, teoria, diciamo, erudita dei tempi moderni, riferita a un bel sarcofago.
Sanno questa cosa.
No, ma lì c'è un bellissimo sarcofago, proprio lì alla tomba di Nerone, un bel sarcofago.
Intendi sulla
decorato,
Cassia?
Sul lato della Cassia, uscendo da Roma sulla sinistra.
C'è il sarcofago, ma...
C'è un sarcofago con tanto di nome e cognome, quindi è inutile parlare di Nerone. Quello è un personaggio, adesso non mi ricordo il nome, ma mi ricordo però che era nato a Tortona, quindi un piemontese diremmo oggi, Dertona, che anticamente poi era Liguria. Non c'entra niente.
E invece Nerone stava sul Pincio.
Nerone fu sepolto sul Pincio, lo sappiamo esplicitamente, come dicevo, Giovenale ne parla di questa tomba, ce la descrive addirittura, e la tomba era la tomba di famiglia dei Domizi, che era proprio di questo tipo, cioè del tipo a
giardinetto.
E io sono andato a riprendermi il passo di Svetonio che parla di questa tomba e dice, no, esattamente così: le ceneri di Nerone furono poste in un repositorio, solium lo chiama in latino, di Porfido, sormontato da un altare di marmo lunense, cioè marmo di Carrara, e delimitato da una recinzione di marmo, da una recinzione in pietra di Taso, cioè una recinzione. Ecco, era la tomba, una tomba giardinetto, con questo recinto che delimitava lo spazio aperto. Dove stava questa tomba di Nerone? Beh, noi lo sappiamo, anche se non precisamente conosciamo, sappiamo la zona, era la zona, cioè le estreme pendici, quindi meridionali, di quella parte del Pincio dove oggi c'è Santa Maria del Popolo, cioè accanto alla Porta del Popolo.
Ma quindi queste tombe sono state smantellate? Che cosa
è successo? Cioè, chissà che fine hanno fatto, magari ce ne sarà qualche resto e forse un giorno o l'altro si potrà anche trovare. C'è una vecchia tradizione che dice che il Papa Pasquale II agli inizi del XII secolo, diciamo hanno più hanno meno 900 anni fa, il Papa fece costruire una cappella dove poi, come ancora oggi, fu sistemato l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Popolo, proprio sopra la tomba di Nerone, sopra quello che ne rimaneva perlomeno, per esorcizzare, diciamo, lo spirito maligno dell'imperatore che si aggirava da quelle parti e che dava fastidio ai passanti. Ecco.
Perché l'immagine che ci si fa di Nerone è sempre negativa.
Invece... Certo, se no addio, che altro ruolo avrebbe?
Però non è lui che ha dato fuoco a Roma.
No, ne abbiamo parlato.
Che hai parlato di...
C'entrava niente.
Abbiamo...
Anche lì è un'altra favola.
Un altro luogo comune, sì.
Certo. Intendiamoci.
Riabilitiamo Nerone.
Sì, no, ma dico, un luogo comune è una diceria che fu messa in giro già a quel tempo, non è che sia stata poi inventata dopo. Bene, questo allora dunque lo scopo funerario. Nerone, la tomba di Nerone, naturalmente, come dicevo, sorgeva... era stata costruita nella villa di famiglia, nella villa dei Domizi, gli orti Domiziorum, che erano da quelle parti. Ed ecco allora l'altro uso del Pincio, l'altro uso che gli antichi fecero del Pincio, che poi è diventata una sua caratteristica, che gli è rimasta fino a oggi, diciamo pure, quella delle grandi ville, senza che sparissero le tombe, naturalmente.
Oltre quella di Lucullo? O stiamo sempre molto prima di Lucullo?
No,
stiamo
le ville, certo, anche prima di Lucullo, perché c'è la possibilità, insomma, diciamo che le grandi ville cominciarono a sorgere sul Pincio verso la fine della Repubblica, certamente a partire da quella di Lucullo, che fu costruita da questo personaggio dopo il suo trionfo su Mitridate, che egli celebrò nel 63 avanti Cristo. Quindi abbiamo praticamente una data di partenza. Però è quasi certo che sul Pincio si fece una villa anche Scipione Emiliano, e saremo quindi nel secondo secolo. Poi se ne fece anche una Pompeo. Comunque, ville, certamente a partire dalla fine della Repubblica, come quella di Lucullo, che è la prima della quale sappiamo con certezza. Dove si trovava la villa di Lucullo? Proprio nel luogo dove qualche tempo dopo usciva all'aperto il percorso sotterraneo dell'acqua vergine, cioè dell'acqua di Trevi, quella che è diventata l'acqua di Trevi, e che poi scendeva...
Si è assicurato l'acqua? Si è assicurato che ci fosse l'acqua, quindi, prima di costruire. Sì, ci ha costruito sopra.
Però l'acquedotto è posteriore, è di qualche decennio posteriore. Comunque dicevo che l'acquedotto usciva lì all'aperto e scendeva poi con le solide caratteristiche arcate degli acquedotti romani giù proprio nella pianura del Campo Marzio per andare a finire dalle parti del Pantheon. Anzi, a questo proposito, lì c'è ancora oggi Via del Bottino, no? Che è proprio riferita...
Dove esattamente?
Via del Bottino sta lì dietro la Piazza di Spagna, c'è la fermata, c'è la stazione della metro. C'è anche, del resto, la stessa Via Condotti, che si dovrebbe dire Via dei Condotti. No? Si chiama così proprio perché ci furono trovate le condutture dell'acqua di Trevi. Bene, dunque, allora, questa villa di Lugullo sorgeva in pratica dove oggi c'è Trinità dei Monti. Fra Trinità dei Monti e Villa Medici, e proprio all'interno, già nel convento di Trinità dei Monti, ma poi all'interno della villa di Villa Medici, ci sono i resti, sono stati scavati insieme ad altri di altre epoche. Oh, questa villa, tanto per ricordare un personaggio, diciamo famoso o tristemente famoso, appartenne anche a Messalina, la quale la celebre moglie di Claudio, l'imperatore Claudio, la quale per averla costrinse al suicidio il proprietario di quel tempo, Valerio Asiatico, e da allora, siamo nel 46 della nostra era ormai, da allora la villa di Lucullo diventò parte del fisco imperiale, entrò nelle proprietà imperiali. Ce ne furono anche altre naturalmente di ville. Fra l'altro
costruivano tutti sul
nel momento in cui si procedette anche a una certa sistemazione, no, del colle, fu costruito anche il famoso muro torto, come lo chiamiamo oggi. Gli antichi lo chiamarono murus ruptus, dopo che franò almeno in parte, un muro che serviva di contenimento, di sostruzione del colle,
collina,
per impedire le frane, naturalmente, che fu costruito anche questo alla fine della Repubblica, fra la fine della Repubblica e l'età augustea, proprio in funzione evidentemente, no, della sicurezza delle parti superiori del colle, dove appunto si stavano creando queste grandi ville.
Ma la parte fuori dal muro torto era già considerato un fuori città?
Sì, ma naturalmente la zona pianeggiante ormai, dove c'è Villa Borghese, dove si estende Villa Borghese, quella era completamente fuori, completamente suburbana. Anche quando furono costruite le mura aureliane, no, che recinsero la città nella sua massima espansione, le mura aureliane
erano all'interno
e correvano proprio lì. Il muro torto proprio fu utilizzato per le mura aureliane, e del resto lungo il viale del muro torto si arriva proprio a Porta Pinciana, che è appunto una delle porte delle mura di Aureliano. Quindi tutto il resto, diciamo appunto Villa Borghese, completamente al di fuori. Un'altra grande villa, forse la più grande, la più bella di tutte, fu quella chiamata degli Orti Sallustiani, cioè la grande villa costruita su un terreno che era già stato di Cesare, che peraltro non l'aveva poi utilizzato, non ebbe il tempo di farlo, su un terreno che era appartenuto a Cesare, che fu acquistato dopo la morte di Cesare dallo storico Sallustio, che appunto fece costruire questa grande villa, passata poi al nipote e in seguito anche essa al fisco imperiale. Sicché, insomma, come del resto tutte le grandi ville di Roma, in qualsiasi parte fossero ubicate, alla fine diventarono tutte di proprietà imperiale, e ci fu questa specie di grande anello, come oggi il raccordo anulare, questo grande anello di ville tutti intorno a Roma, tutte di proprietà imperiale. Altre ville che sorsero sul Pincio furono quelle degli Acili, quelle degli Anici, e finalmente, fra le più tarde, la villa dei Pinci, la famiglia dei Pinci, dalla quale è venuto il nome, che è rimasto fino a oggi, il nome del Pincio, che sostituì un nome precedente, il nome antico che noi non conosciamo, perché il Colle dei Giardinetti, il Col di Sortulorum, è menzionato come tale soltanto una volta da Giovenale quando parla della tomba di Nerone.
Quindi
come
si
abbiamo
sa
detto.
Che c'è un nome precedente.
Ci deve essere stato un nome precedente,
nome...
in qualche modo l'avranno chiamato, no? Non è che l'avranno chiamato XY.
Romolo, vogliamo fare un cenno alla casina Valadier?
No.
No.
No, non mi riguarda. No, vabbè, adesso poi casomai... No, perché ci vorrebbe pure lì un discorso a parte. No, ma io volevo concludere perché...
Le ville, a te piacciono le ville, la casina è...
No, beh,
non
quella,
merita.
Quella fa parte delle ville moderne alle quali
che fra l'altro Valadier non ci ha mai abitato. Valadier non ci ha mai abitato perché è morto prima.
Ah, non lo so, io non c'ero a quei tempi.
Nemmeno io, però mi sono informata. Pare che sì, lui è morto prima di potervi alloggiare, insomma.
Ah, beh. Dunque, no, ma io volevo concludere dicendo che la presenza di tutte queste ville fu deleteria per il Pincio. Ville sontuose, come ho detto, ricche, straricche di opere d'arte, di suppellettili preziose, eccetera, eccetera. Ebbene, questo fu la rovina del Pincio, perché quando arrivarono i Vandali di Genserico nel 410, che occuparono Roma entrando in città dalla Porta Salaria, dove oggi Piazza Fiume, quindi
hanno trovato
parti,
tutto,
diciamo. Beh, naturalmente le grandi ville che erano sul Pincio,
tutto un tesoro,
rappresentarono proprio l'attrattiva migliore, a cominciare dalla villa di Sallustio, e diventarono subito la preda, no, preferita di questi barbari, che le spogliarono di tutto quello che era asportabile, no? E le devastarono, magari anche con incendi, distruzioni di parti architettoniche. Insomma, sta di fatto che in seguito al sacco dei Vandali queste ville poi furono abbandonate. Ecco, e il Pincio rimase abbandonato per tutta l'età medievale, l'età post-antica. Non abbiamo notizie di altre occupazioni particolari.
È tornato
alla ribalta il Pincio, diciamo pure si è riaffacciato alla storia di nuovo con le ville, le ville moderne. Diciamo che questa, a parte l'antichissimo uso di carattere funerario, quella delle ville è stata un po' la vocazione del Pincio, altro che parcheggi. Ville come quella...
Questo mi fa pensare che tu sia assolutamente
ti credo,
contento
dovrebbero...
di tutti, come è andata a finire questa polemica.
Tutti i romani veri dovrebbero essere stati contrari a questa. Chi ha a cuore la salvaguardia di Roma, della sua storia, del suo paesaggio, non può che ragionare in questo modo. Ma è un discorso naturalmente che ci porterebbe lontano. Ecco, dicevo appunto, la ripartenza segnata soprattutto dalla grande villa cinquecentesca che poi è diventata Villa Medici, a partire dal 1544, che fu costruita, fu realizzata, sta ancora lì, proprio dove era stata la villa di Lucullo. Il posto quindi era buono.
Ben scelto.
La villa di Lucullo che, ricordiamo, si apriva sul Campo Marzio, con un grandioso emiciclo di cui si sono trovati i resti, un grande emiciclo completamente aperto appunto sulla pianura sottostante e quindi verso il Tevere, verso il tramonto, che più o meno doveva fare lo stesso effetto che fa oggi la scalinata di Trinità dei Monti, che in qualche modo, pur essendo una cosa diversa, lo ricorda, insomma. E fino ad arrivare alla Villa Borghese. La Villa Borghese, che fu creata all'inizio del Seicento, fu trasformata radicalmente alla fine del Settecento, ingrandita nell'Ottocento, quando pure fu disegnato dal Valadier, ecco che ci siamo arrivati.
Ecco il Valadier.
Vedi, la storia naturalmente bisogna seguirla passo passo. Fu disegnato dal Valadier il Parco del Pincio. Proprio quello che è stato oggetto delle dispute, quello dove c'è il piazzale Napoleone, quel piazzale che si voleva praticamente distruggere, dal quale piazzale, come tutti sappiamo, no, si gode uno dei più bei panorami di Roma, soprattutto al tramonto. Il parco, che fu realizzato fra il 1809 e il 1814 nelle forme tradizionali delle ville 6-settecentesche, e che, grazie a Dio, possiamo ormai considerare salvo e quindi giustamente fruibile.
Quindi possiamo etichettare il Colle del Pincio come il Colle delle Ville?
Non possiamo farne a meno e appunto per fortuna possiamo ancora
continuare a chiamarlo così,
ecco.
E non il Parco in Pincio.
Non il Colle delle automobili.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Ti invitiamo per le prossime puntate per continuare a parlare della nostra città.
Di Roma Nostra.
Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.